mattina Pareglio avevamo chiesto come argomento a trattare per una nuova misura del benessere. Come peraltro notato immediatamente lo stesso Pareglio, il tema in qualche modo si associa a quello che avevamo proposto a Enrica Chiappero. Voi ricordate l'argomento che è stato affrontato, che fonda Enrica Chiappero, quale crescita dagli indicatori di sviluppo economico alle misure di sviluppo umano, su cui abbiamo avuto questa approfondita lezione da parte di professoressa della professoressa Chiappero. Il nostro intento era quello di continuare a approfondire ulteriormente da un'altra angolatura questo tema, che è di straordinario interesse, ed è per questo siamo molto contenti di avere qui con noi Pareglio. Io do direttamente la parola a lui per entrare nel merito con il nostro solito stile. Benissimo.
Grazie. Ringrazio per l'invito, in modo non formale, nel senso che mi fa piacere in qualche modo sviluppare il ragionamento che è iniziato con Enrica Chiappero. Ammetto che il titolo che era indicato ha margini di sovrapposizione molto ampi, ma insomma cercherò di riprendere quanto è funzionale al mio ragionamento, cercando magari di dare un'interpretazione diversa, almeno io spero diversa, anche perché le matrici di formazione del sottoscritto e di Enrica sono piuttosto diverse. E poi, avendo ad oggetto i beni comuni, ho tre opzioni di uscita che poi sottopongo a uno scrutinio rapido da parte dei partecipanti, per chiedervi quali sono i vostri principali interessi e quindi sviluppare come dire, un approfondimento sul tema delle misure del progresso e dei beni comuni secondo tre filoni che vi dico subito, così magari avete modo di riflettere quando c'era lo scrutinio. Cercherò di capire quali sono gli interessi prevalenti, che sono esemplificare come trattare un bene comune quale il suolo, esemplificare come abbia rilevanza a livello internazionale, molto più che a livello europeo, un bene che non è ancora inteso come bene comune, ma che vorrei cercare, se faremo questo percorso, di dimostrarvi esserlo, ovvero l'energia. Noi sentiamo sempre parlare di acqua come bene comune, di altri beni immateriali che io conosco meno, quindi cultura, democrazia. Diciamo, io ho una formazione che non mi porta ad affrontare quegli argomenti perché non sono il mio dominio. Diciamo, uno dei beni ambientali su cui si è molto dibattuto come bene comune è l'acqua, uno di cui non si dibatte come bene comune è l'energia, o quantomeno l'accesso all'energia. E questa è un'altra questione che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. E un terzo, forse la cosa più semplice, è dirvi, presentarvi, proiettarvi letteralmente, magari discutere con voi le misure del progresso per l'Italia, perché sono uscite da un tempo molto recente, sono del marzo 2013, non le ho viste nel materiale distribuito da Enrica, per cui sarebbero sicuramente una novità e forse completerebbero il discorso nel modo migliore, però insomma io vi sottopongo queste tre uscite, alle quali arriveremo probabilmente tra una ventina di minuti. Partiamo secondo un punto che credo sia, stato il punto di partenza anche di Enrica, ovvero perché ragioniamo di misure del progresso diverse dal noto, strutturato, sempre presente nella pubblicistica giornaliera, prodotto interno lordo. Perché sentiamo questo bisogno? Come vi è stato detto, diciamo, qui in questa prima parte sicuramente vi ripeto delle cose che già sapete, ma cerco di agganciarmi, anzi va benissimo che si spenga perché tanto non è ancora l'oggetto che vi voglio proiettare. Perché sentiamo da così tanto tempo la necessità di discutere intorno alla misura che rappresenta il progresso? Io ho questa interpretazione, se volete un po' in sintesi, che noi cerchiamo una misura del progresso perché cambiano i contesti nei quali noi misuriamo il progresso e le misure devono necessariamente rappresentare qualcosa di aderente al tempo storico e aderente alle politiche che in quel tempo storico è necessario fare. Per intenderci, nel 1929, forse questa cosa però che continua è terribile, difatti me ne sono accorto. lo riprendiamo. Allora, nel 1929 è stato proposto all'attenzione americana e poi internazionale il ricorso al prodotto interno lordo. Prima si usava la misura della produzione dell'acciaio, dopodiché si è passata una misura di flusso di produzione di ricchezza. Questa di fatto è una misura, il prodotto interno lordo, che contempera diverse misure che riguardano la contabilità nazionale. Che cosa si è fatto allora durante la crisi del 29? Si è cercato di costruire una misura più rappresentativa delle condizioni dell'economia di quegli anni. La produzione di acciaio era una misura oggettivamente molto più contenuta, rappresentava la salute di un determinato settore, pur rilevante per l'economia di un sistema. Allora, già durante una crisi, e questo non è, va tenuto a mente, si ritenne opportuno definire un nuovo metro di misura del progresso e, se vogliamo dirla in modo un po' da slogan, definire una nuova bussola per orientare la crescita economica in un momento di difficoltà. Ricercare quale debba essere la bussola vuol dire ricercare quale debba essere il paradigma di sviluppo. Quindi non è strano, anzi è perfettamente normale a mio modo di vedere, che proprio in un momento di crisi si metta in discussione lo strumento con il quale si misura il progresso. Questa è la prima questione, quella che gli economisti chiamerebbero una condizione normativa, cioè dove vogliamo andare nel momento in cui avvertiamo una forte condizione di crisi e quindi con quale metro misuriamo i passi che stiamo facendo nella direzione nella quale vorremmo andare. Quindi ricercare una bussola è una cosa perfettamente normale in momenti di crisi. Secondo, come costruiamo questo metro? Sulla base di quali presupposti? Allora, cominciamo a fare un elenco delle cose che sono cambiate, diciamo così, da quando abbiamo adottato il PIL ad oggi. È cambiato il contesto di riferimento storico. E allora vi cito alcune misure che sono nate in questi anni per dirvi come queste misure hanno cercato di intercettare il cambiamento in atto. La Fondazione Simbola, Monte dei Paschi, Legambiente, ha prodotto qualche anno fa un indicatore sostitutivo del prodotto interno lordo che si chiama PIC, ma con la Q finale, che si chiama prodotto interno di qualità. In pratica ha cercato di misurare dentro la produzione di beni e servizi del nostro paese quale quota fosse riferibile a beni di particolari caratteristiche qualitative, ovvero capaci di essere competitivi nel lungo periodo, in quanto, diciamo, meno soggetti all'alea della competizione internazionale. Quindi, esempio, produrre tutto acciaio in un paese, produrre tutte Ferrari. L'acciaio è una, come dire, materia sulla quale c'è una competizione internazionale sui costi, le Ferrari, posto che si possa vivere solo di quello, non hanno competizione, quindi hanno la possibilità di tenere nel tempo la competizione internazionale. È un approccio possibile. Un altro, che è forse quello in qualche modo più consolidato, sì, negli ultimi tempi, è quello di cui sicuramente ha parlato Enrica, che è quello della commissione francese Stiglitz-Sen-Fitoussi, che richiama a una serie di aggiustamenti dell'indicatore del progresso che vanno sostanzialmente in due, tre direzioni. Uno, non ci bastano misure di ricchezza prodotta. Ci vogliono altre misure che accompagnino la mappatura e la rappresentazione del progresso di una nazione. Il grado di salute, il grado di benessere, il grado di istruzione, poi faremo l'elenco. Un'altra cosa che ci dice: deve essere sostenibile nel lungo periodo questa crescita. Allora non deve essere una crescita che consuma i capitali sui quali si fonda, quello ambientale, mi sembra evidente, ma anche quello sociale. Terza questione, i valori che noi utilizziamo per rappresentare il progresso in genere sono valori medi, prodotto interno lordo pro capite, ricchezza pro capite. Allora, dentro la media si nasconde la distribuzione di questi valori. Nel periodo pre-crisi e in parte anche durante la crisi, siamo ancora nel 2008, negli Stati Uniti, insomma durante i primi anni 2000, si è assistito a un aumento del reddito pro capite medio e una riduzione del reddito mediano. Quindi in qualche modo la distribuzione, c'era più ricchezza da distribuire per le persone, quindi la media è aumentata, ma questa ricchezza non si è distribuita in modo uguale alle persone, si è concentrata nelle fasce già più ricche di reddito. Quindi banalmente utilizzare la media o la mediana, in ogni caso utilizzare un indicatore di distribuzione mi dà un'informazione aggiuntiva rispetto a quello che sta succedendo in una società. Questi sono primi segnali che butto lì sul, come dire, alla nostra riflessione, perché, ovvero noi non possiamo cercare una bussola senza avere un'idea normativa sottostante, cioè dove vogliamo andare, perché noi misuriamo ciò che decidiamo di fare, non ciò che non abbiamo ancora deciso di fare. Dobbiamo arricchirla questa informazione, sicuramente una cosa scontata è che dobbiamo arricchirla, tant'è che anche quelle teorie, passatemi il termine, negazionisti, che dicono che il PIL va bene così perché è una misura molto correlata ad altri indicatori di benessere, l'accesso alla sanità ad esempio, il grado di istruzione. È vero, il PIL è molto correlato a queste cose, sicuramente il grado di istruzione di un paese sviluppato rispetto a un paese in via di sviluppo sono profondamente diversi, è vero. In qualche modo è consistente con, al suo interno, è semplice da spiegare, cioè, ha tanti vantaggi. Ecco, dico banalmente, nessuno li nega questi vantaggi, però probabilmente non è l'indicatore opportuno per dirci dal punto di vista normativo, quindi dei valori, dove vogliamo andare, né dal punto di vista sostantivo in grado di cogliere la complessità del progresso delle società. Quindi l'obiettivo non è prendere il PIL e buttarlo nel cestino, anche se c'è anche chi sostiene questo. Diciamo che quantomeno abbiamo bisogno di arricchire il nostro metro, avere un metro più rilevante. Allora vi voglio far vedere qua la prima slide, se si proietta, questa qua. Vi faccio vedere, queste sono le raccomandazioni che vengono da quella commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi. Va detto che in quella commissione l'Italia ha avuto un ruolo rilevante, poi le leggiamo assieme, in qualche modo le commentiamo. Ha avuto un ruolo rilevante perché tutto questo dibattito internazionale sulla adeguatezza del PIL per misurare il progresso delle società, che dura dagli anni 60, tutti avrete in mente quello che diceva Kennedy su questo tema, ma dura dagli anni 60, ma si è veramente rilanciato all'inizio del 2000 per la forte iniziativa dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Internazionale, che riguarda soprattutto i paesi sviluppati, dove capo statistico era Giovannini, l'attuale ministro del lavoro. Giovannini ha veramente, come dire, è veramente uno degli artefici del rinnovato interesse internazionale sulle misure del progresso, tant'è che l'OCSE ha lanciato una campagna e Giovannini era nel gruppo Stiglitz-Sen-Fitoussi, unico italiano in rappresentanza dell'OCSE. Poi quando è arrivato all'Istat, prima di andare a fare il ministro del lavoro, ha avviato anche la misurazione di un diverso modo del progresso, ha avviato una campagna per misurare in un diverso modo il progresso nazionale, e a marzo sono stati prodotti dei numeri che poi dopo vi racconto. Allora, qui leggiamoli molto rapidamente, ma come vedete sono una serie di raccomandazioni molto importanti su come non si deve sostituire il PIL, ma si deve arricchire. Quindi per valutare il benessere redditi e consumo piuttosto che la produzione. Il PIL è una misura di produzione, è una misura monetaria della produzione di beni e servizi in una nazione in un anno. Poi si può avere il prodotto interno netto, il prodotto nazionale netto, ma queste sono, come dire, cose che non credo sia rilevante sottolineare. Però la produzione è una misura, il reddito disponibile è un altro, la capacità di consumare è un'altra cosa ancora. Secondo, rafforzare l'analisi dal punto di vista delle famiglie. Allora, dove più che in Italia possiamo fare questo rilievo? Cioè, la rete familiare è in alcune società, sicuramente nella società italiana, estremamente rilevante. Si abita nella casa della mamma, si aiuta la nonna, la mamma aiuta la figlia, l'asilo è sostituito dalla nonna. Cioè, noi abbiamo oggettivamente, sia dal punto di vista patrimoniale, sia dal punto di vista reddituale, sia dal punto di vista dei tempi, una condizione di benessere che è molto influenzata dalla capacità della nostra rete di aiutarci a livello familiare. L'altra cosa, che la ricchezza è un elemento, e qua lo diciamo nel centro di Milano, dove vale particolarmente, il patrimonio è un altro indicatore molto importante delle possibilità economiche degli individui e delle famiglie. La ricchezza degli italiani è molto concentrata sui valori patrimoniali, dove abbiamo comprato la casa, ma questo in qualche modo ammortizza le difficoltà reddituali. Quindi, se noi vogliamo rappresentare qua una fotografia effettiva, non possiamo basarci, torno, poi non lo dico più, sulla sola produzione materiale di beni e servizi durante l'anno. Il progresso si misura anche in altri modi. Misurare ciò che il mercato non misura, e qua l'ambiente è un elemento, diciamo, l'aiuto familiare, per dirne uno, il mercato non lo misura. La variazione dello stock ambientale peggiora o migliora la qualità dell'aria nelle città, il mercato non lo misura, se non in modo, oggi inizia a misurarlo in modo molto contenuto. Vabbè, potete leggerlo, insomma. Non vorrei proprio andare nel dettaglio, perché voglio dire, uno specialista metodologo potrebbe rilevare che manca qualcosa, qualcosa è più rilevante di altro, ma a me non interessa, come dire, andare nel dettaglio minuto di questa questione. Mi interessa però porre alla vostra attenzione che, se noi vogliamo capire dove va un paese e se le politiche sono utili a farlo andare nella direzione in cui vorremmo che andasse, abbiamo bisogno di misure più ricche. Tant'è che ci sono alcuni che sostengono che è una questione prettamente politica la definizione della misura, anzi andrebbe definita una misura in funzione della politica che si vuole fare. Però qua abbiamo un set di misure così ampie che qualsiasi politica la potremmo misurare. Nel periodo nel quale si è sviluppata questa discussione a livello internazionale, quindi diciamo nella seconda metà del primo decennio del 2000, quindi dal 2004-2005 in avanti, siamo incappati anche nella fase più pesante di crisi economica per i paesi sviluppati dal dopoguerra. E come vi dicevo, ciò non ha messo in crisi la riflessione sulla misura del progresso, perché è normale attendersi che in un momento di crisi si debba uscire, come dire, in qualche modo con una critica del modello di sviluppo precedente, auspicandone uno diverso, almeno. Sarebbe un comportamento razionale questo. Non è detto che poi si verifichi, però insomma, la discussione sì. Io mi ero appuntato un articolo che avevo letto su New York Times durante il periodo della crisi, che si chiamava proprio The Rise and Fall of GDP, cioè l'ascesa e la caduta del GDP. Qua l'articolista citava una lettera di Putman piuttosto âgé, il quale faceva notare come la caduta della ricchezza in una società abbia effetti più duraturi rispetto a quelli che si determinano per la sola caduta della ricchezza. Voglio dire, se noi perdessimo una certa quota di reddito, la perdessimo per 2 o 3 anni e poi ritornassimo al reddito precedente, noi potremmo dire abbiamo risolto la crisi. No, ci sono delle evidenze empiriche precedenti che dimostrano come sul corpo sociale l'effetto della crisi sia più duraturo del semplice oscillazione della ricchezza. In particolare ci sono delle evidenze empiriche degli anni 50 dove fanno vedere che le persone che perdono il lavoro riducono la loro partecipazione alla vita sociale per un periodo di tempo significativamente superiore a quello corrispondente alla sola caduta del reddito. È interessante questa cosa. Io la trovo estremamente interessante, come dire, noi immaginiamo che a un certo punto cade il reddito, poi ritorna dove era e tutto a posto. No, la società ha degli effetti di più lungo periodo. Tant'è che addirittura le evidenze empiriche dimostrano che questa distaccarsi dalla partecipazione sociale dei lavoratori che perdono ed eventualmente riacquistano una capacità di produrre reddito è tanto più duratura quanto ciò avviene nelle prime fasi della vita lavorativa. Cioè una persona di 20 anni che perde il lavoro e lo ritrovi a 23 non partecipa alla vita sociale, banalizzo, per un numero di anni superiore. Io adesso non sono un psicologo, però nel corpo sociale l'effetto di una crisi è straordinariamente più duratura e quindi noi non possiamo accontentarci della sola risalita del PIL, perché sappiamo che questo comunque non sarebbe sufficiente a ritornare alle condizioni precedenti. Quindi molto bene discutere. Salto una parte che avevo immaginato di raccontarvi dicendovi, diciamo, come nel tempo si sono costruiti indicatori di progresso sempre più ricchi rispetto al solo reddito, perché sotto guardarmi le presentazioni di Enrica e ho visto che questa cosa è stata fatta. Quindi io cito solo, come dire, dei passaggi storici. Un primo passaggio è stato quello di passare dalle misure di produzione di beni in un certo spazio, nazione, in un certo periodo, l'anno, a misure di che tengono conto anche dell'impatto sulle variabili ambientali. Qui siamo negli anni 60, si comincia a tenere conto della dimensione sociale, si comincia a tenere conto della dimensione ambientale, poi si inizia a considerare lo sviluppo umano come misura multidimensionale, l'indice di sviluppo umano, si comincia a introdurre un'analisi delle differenze di genere, come lo sviluppo ha effetto sugli uomini piuttosto che sulle donne. Insomma, le misure che si producono sono tante, articolate, ma è inutile che lo affronti in modo sistematico avendole già affrontato. Allora, vengo alle raccomandazioni della commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi, anche perché sono quelle che poi noi ritroveremo nell'elaborato prodotto dall'Istat, che poi dopo commentiamo insieme. Vi darò proprio dei numeri, delle percentuali, vedete dove sta andando questo paese secondo le misure dell'Istat, e ognuno poi dopo si farà anche un'idea se il progresso sta effettivamente avvenendo in questo paese. Allora, leggo per fare la lista della spesa. La commissione Stiglitz-Sen dice che vanno considerate come aree che influenzano il benessere delle persone. Quindi la ricchezza materiale ce la portiamo da sempre, no? La salute, la conoscenza, quindi l'istruzione, il benessere materiale, quindi la ricchezza, che però avete capito non è soltanto il reddito, ma anche il patrimonio e i consumi. Sono tre cose che prendono da versanti diversi le condizioni di benessere materiale. Il lavoro e le attività personali in genere, quindi il lavoro, noi immaginiamo la dimensione strutturata, uno prende, va in ufficio, ma ci sono anche le attività personali che sono quelli che in economia si chiamano beni relazionali, cioè il fatto che noi ricaviamo soddisfazione anche per il fatto che facciamo delle cose che il mercato non ci paga. Se io passo 2 ore in più con i miei figli ho una soddisfazione che però il PIL non misura, perché non ho fatto 2 ore di lavoro, però io lo posso anche scambiare ed essere più soddisfatto. Il livello di relazioni interpersonali, quindi la partecipazione attiva alla vita sociale, è un elemento che dà benessere ed è misura di progresso di una società. Quindi poi c'è una un po' definita che è la capacità di vivere nelle società, e le condizioni dell'ambiente, larghissimamente inteso. Tutto questo si mixa a due questioni trasversali che sono l'equità, quindi il modo in cui questo benessere si distribuisce tra gli individui, media, mediana, e la sua sostenibilità, non soltanto ambientale ma anche economica e sociale nel lungo periodo. Cioè, io ad esempio faccio un esempio: noi abbiamo una buona misura di partecipazione alla vita sociale, ma soltanto se aumenta l'offerta di formazione e culturale, questa nel lungo periodo si può mantenere, se no è destinata a decadere. Se chiudiamo i cinema e i teatri, è chiaro che a un certo punto questa partecipazione alla vita sociale ha meno occasione di esprimersi. Su questo schema le raccomandazioni sono quelle che vedete qua, alcune le ho citate: badare ai redditi, ai consumi, che sono un fatto personale più che alla produzione, che sono un fatto industriale. Assumere a riferimento la prospettiva familiare, la relazione dice proprio enfatizzare la dimensione familiare, e tenete conto che familiare non significa famiglia fondata sul matrimonio, significa la rete dei rapporti affettivi. Poi l'ISEE che noi facciamo quando dobbiamo pagare le tasse per l'università dei nostri figli è una cosa più rigida, evidentemente, come tutte le cose normate, ma dalla dimensione del benessere è evidentemente un po' più sfocata. Considerare la ricchezza, quindi anche le dotazioni patrimoniali degli individui, non soltanto quelle del reddito, enfatizzare tutti gli elementi di distribuzione, misurare ciò che non è di mercato, considerare la multidimensionalità del benessere, considerare la dimensione soggettiva del benessere. Anche questa è una cosa che noi abbiamo nel nostro, come dire, sentire comune. Cioè, noi sappiamo che una persona si può sentirsi in condizione di maggiore o minore benessere indipendentemente dalle condizioni oggettive in cui è, e quindi anche questo è un elemento che va preso in considerazione, tant'è che si fanno anche delle analisi, delle survey, per capire che cosa le persone pensano al di là di quello che i numeri ci dicono. Considerare misure di integrazione sociale, di opinioni politiche, di percezione di sicurezza. Misurare la salute, misurare le diseguaglianze, uomini, donne, gruppi sociali, generazioni, etnie. Poi ci sono delle questioni, diciamo, in qualche modo più tecniche sulle quali non vorrei entrare. Allora, che cosa ha prodotto questa iniziativa dell'allora presidente Sarkozy, che ha messo in piedi questa commissione? Un forte orientamento culturale a livello europeo. Cioè, l'Europa si è ha oggettivamente ritenuto che si debba proprio overcome, andare oltre a una sola misura di produzione per misurare il progresso delle comunità. Passiamo il livello delle comunità. Ha preso questa iniziativa che si chiama Oltre il PIL, che ha previsto alcune cose che dovranno succedere. Tra l'altro nel 2013 è previsto che gli stati producano una contabilità ambientale, se ne parla da decenni di fare la contabilità ambientale. Per citare un'esperienza personale, avevo partecipato a una commissione del MEF quando c'era ancora Padoa-Schioppa, che aveva l'obiettivo di costruire la contabilità ambientale. Ci sono nazioni che lo fanno da sempre, tipo l'Olanda, più in senso rappresentativo che non per orientare le politiche. Però questo potrebbe essere interessante, perché quantomeno noi affiancheremmo una misura di produzione di beni e servizi, una misura dell'alterazione degli stock delle risorse ambientali e della qualità dei servizi che queste risorse producono. Stock intendo le foreste, servizi intendo la qualità dell'aria. Dovrebbero essere pronti alla fine del 2013, quindi anche il nostro paese se ne dovrà dotare. Ci sono diversi paesi che si stanno attrezzando, io qua me ne avevo puntati qualcuno, c'è il Canada, c'è la Nuova Zelanda, ma è lontana. c'è anche l'Australia, ma anche quella è lontana, che si stanno dotando di misure, c'è però vicino c'è la Francia, c'è la Gran Bretagna, ci sono anche esperienze locali in Italia, Piemonte, provincia di Pesaro Urbino, comune di Arezzo, comune di Bologna, comune di Reggio Emilia, nel tempo hanno cercato di costruire degli indicatori di, una volta si chiamavano di sostenibilità ambientale, poi sono diventati di progresso a livello locale, per misurare l'efficacia delle politiche nelle direzioni nelle quali una comunità decide di andare. Comunque la questione è questa, cioè costruire un nuovo indicatore vuol dire costruire delle nuove politiche. E adesso allora io penso che non vi vorrei tediare su altre cose, ma dirvene soltanto due molto rapide e poi farvi scorrere alcune cose. La prima, se riesco a beccarla, è questa qua, la faccio vedere se ha una proiettabilità decente. Ecco qua, quando Istat con CNEL, attenzione anche CNEL ogni tanto ha deciso di fare questa iniziativa sulla misura del benessere equo e solidale in Italia, ha fatto un'indagine campionaria per cercare di capire, sta brava, quali fossero le questioni che gli italiani ritengono importanti per definire il proprio benessere. Allora, la prima è la salute. Quindi quasi ci potrebbe dire, quando noi a livello politico ascoltiamo le riflessioni che mettono salute e lavoro sullo stesso piano, abbiamo coscienza del fatto che il lavoro serve, ma dobbiamo avere coscienza anche del fatto che i cittadini italiani, come quasi tutti i cittadini europei, considerano la dimensione della salute come una di quelle più importanti. Adesso non voglio dire il vecchio detto è importante la salute, ma di fatto questo è quello che pensano le persone, e quindi se noi orientiamo il progresso non possiamo non tenere conto in primissima istanza di questa questione. Quindi ad esempio l'accesso alla sanità è un elemento che caratterizza il progresso secondo quello che percepiscono gli italiani. L'ambiente, ma vedete i rispondenti sono a livelli elevatissimi, insomma non credo che voi riusciate a leggere i numeri nel dettaglio, però stiamo parlando di quasi il 100%. Istruzione e formazione, la qualità dei servizi offerti, il lavoro e la conciliazione dei tempi di vita. Come dire, il lavoro non deve in qualche modo pregiudicare. Allora tenete conto che qua c'è una condizione che noi chiamiamo di free riding nelle risposte, cioè uno dice queste cose perché ha già le altre, quindi vanno un po', un po' pesate queste cose, perché mettere il benessere economico così sotto la partecipazione politica o che ne so il paesaggio e il patrimonio culturale è frutto del fatto che probabilmente il rispondente il lavoro ce l'ha. Quindi cerchiamo anche di interpretarle queste cose, però danno un segnale di quali sono i temi più interessanti, più importanti per gli italiani. Poi quando si dice agli italiani queste sono le proposte che hanno nel questionario, rispondete, e come vedete c'è una rispondenza molto alta sulla salute, più bassa sul benessere economico, anche per le ragioni che facevo vedere. Poi gli si dice altro, scrivete altre cose. Ecco, gli italiani rispondono in questo modo, che la prima cosa alla quale pensano che non era scritta nel questionario è l'equità e la giustizia sociale, la possibilità di partecipare alla politica attraverso i diritti, il benessere psicologico. Insomma, quando le risposte sono aperte viene fuori un po' di tutto, però anche questo in qualche modo è un segnale di quello che gli italiani si aspettano di ottenere da una politica che li faccia progredire, da una politica esagerata, da scelte pubbliche che li faccia progredire. La cosa interessante è che c'è pochissima differenza di genere su queste risposte, cioè ci sono delle differenze, le vedete adesso, il più chiaro sono gli uomini, il più scuro sono le donne, ma non ci sono delle differenze che abbiano, come dire, dal punto di vista statistico una oggettiva significatività. E diciamo, i generi in Italia rispondono praticamente allo stesso modo. Ultima cosa che vi voglio far vedere di questa è quando si chiede agli italiani quali sono gli aspetti positivi e negativi che specificano il nostro paese più di altri. Allora, patrimonio artistico e culturale in testa, patrimonio paesaggistico, che insomma siamo lì vicino di nuovo, l'alimentazione, la capacità di relazioni, il clima, l'italianità, che dovremmo anche in qualche modo poi definire, welfare, negative, vabbè, politica, senso civico, sono queste cose qua. Anche qua vi annuncio, c'è poca differenza di genere. Allora, sulla base delle raccomandazioni emergenti a livello internazionale, sulla base del lavoro di indagine fatto, è stata prodotta una serie di indicatori per il benessere equo e sostenibile, che sono, no, non ho nessuna intenzione di leggervi né di commentare, perché sono 134 questi indicatori. Per la prima indagine Istat, per chi avrà piacere, io ho dato nei riferimenti bibliografici il link, per chi vi ha piacere va sul sito, si vede anche, ad esempio c'è una cosa interessante, Istat dice alla fine di ogni singolo capitolo, dice anche che cosa non è riuscito a fare e forse dovrà fare in futuro per migliorare le performance degli indicatori che sta costruendo. Quindi qua li vedete su quegli ambiti che sono ambiente, salute, benessere economico, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, relazioni sociali, bla bla bla, ci sono delle misure. Ecco, io se circa 20 minuti più o meno, se voi siete d'accordo, una delle possibili uscite che vi avevo promesso era quella di vederli questi numeri e anche capire di che cosa stiamo parlando. Vi annuncio che non sono numeri che vi daranno molta soddisfazione, però insomma, questo è, e su questo noi dobbiamo riflettere. Secondo me comunque le misure, forse è un'abitudine personale, ma le misure sono utili, perché non si costruiscono delle politiche senza misure. Già Einaudi insomma lo diceva, cioè se non hai la conoscenza dei fenomeni non sei in grado di costruire una misura. Sapere che un fenomeno è vicino a condizioni di accettabilità o magari di ottimalità ci porta a spostare il baricentro su altri fenomeni che invece sono più distanti, e anche ascoltare le percezioni soggettive delle persone è un elemento decisivo, almeno a mio personalissimo giudizio, per capire che politiche fare. Allora, io vi faccio vedere questa presentazione che ho rubato dal sito dell'Istat, lo dichiaro pubblicamente, perché non lascia scaricare una presentazione, però ho trovato questa qua che è di Linda Laura Sabatini, a cui riconosciamo ogni diritto d'autore, ma su quelle che l'Istat ci propone come sintesi dei numeri. Allora, quando vi annoiate me lo dite, qua di numeri ce ne sono tanti, ne prendo qualcuno che mi ero visto io anche, ma così li possiamo commentare insieme. Se andate sul sito la potete prendere, non la potete scaricare se non come presentazione, però la potete stampare, quindi potete averle. Allora, l'Italia è un paese che ha, dal punto di vista della salute, una condizione di benessere superiore a molti altri paesi europei, cioè le aspettative di vita nel nostro paese sono significativamente alte, tra le più alte del mondo. Cioè, già di questo possiamo essere abbastanza soddisfatti. Ci sono forti squilibri, come vedete, ci sono forti squilibri di genere, ma questo ormai lo sappiamo per esperienza, e di collocazione geografica, quindi tra nord e sud c'è una differenza negativa per il sud. Questo probabilmente vuol dire qualcosa, non è una cosa che sia casuale, non è un fatto di patrimonio genetico, è un fatto probabilmente di qualità delle condizioni di vita, di lavoro e anche di assistenza sanitaria. Ad esempio, questo è un punto, cioè, se fosse un ministro della salute che si preoccupa di queste cose, dice: allora, quali sono, che cosa mi dicono i numeri? Mi dicono che la qualità dei servizi, le condizioni di lavoro in una parte del nostro paese sono peggiori rispetto all'altra parte del paese. Questa è una condizione che in qualche modo, vuol dire, un ragionamento onesto mirerebbe a risolvere. Come vedete, ci sono una serie di cose che vanno parecchio bene, altre che vanno meno bene, ad esempio la sedentarietà, l'obesità, un certo aumento della mortalità infantile, soprattutto per gli immigrati, non per gli italiani. Anche questo, voglio dire, un accesso al sistema sanitario che deve essere probabilmente diverso. Ad esempio, gli immigrati accedono ai servizi sanitari tardi durante la gravidanza. Ahimè, il fumo non diminuisce ed è soprattutto distribuito tra i giovani e in particolare tra le ragazze. Cresce il consumo di alcol, non ci alimentiamo almeno secondo quel refrain che dice che bisogna mangiare verdura, non ci alimentiamo così bene, e comunque ci sono forti diseguaglianze sociali, cioè la sedentarietà si accompagna al basso livello di istruzione. Voglio dire, 3-4 politiche si possono immaginare, no, per migliorare le condizioni del paese da questo punto di vista. Cioè, questo lo dico, i numeri aiutano. Se io mi occupassi soltanto del prodotto interno lordo, che è il nostro mantra e che ha una ragione anche di esserci, cioè, dal punto di vista tecnico, il prodotto interno lordo si lega alla ricchezza da distribuire, quindi alla capacità di avere ricchezza da distribuire, ma c'è anche un problema di distribuzione e non soltanto di generazione. E a parità di generazione c'è un problema di deficit rispetto agli indicatori che non sono di produzione. Istruzione e formazione, qua siamo messi veramente male. Allora, facciamo una sintesi, cioè, vuol dire, tra un numero ristretto di persone, un sabato mattina possiamo anche andare un po' con l'accetta. Guardate, quota di persone, questo lo leggo con voi perché non so, un commento un po' grossolano ve l'ho dato, ma quota di persone tra 25 e 65 con almeno il diploma superiore, Italia 56, Europa 73. Tra i 30 e i 34 con titolo universitario, Italia 20, Europa 34. Partecipazione alla formazione continua, questo riguarda soprattutto chi è già inserito nel mondo del lavoro, 5, 7, 8 e 9. Uscita precoce dal sistema di istruzione, qui siamo in testa, 18, 12 e 3. Aumentano i NEET, che cos'è? Nor in education, employment or training, cioè che non stanno né studiando né lavorando né si stanno formando, cioè che non stanno facendo niente. Dal 19 al 22, questo è effetto della crisi evidentemente, non è un effetto, insomma, dire, del solo nostro paese. Diminuisce la partecipazione culturale, qua bisognerebbe andare a vedere come l'hanno misurata, perché quando uno parla di numeri deve anche parlare della metodologia con la quale il numero è stato sviluppato. Comunque, le donne sono più istruite e formate degli uomini. C'è oggettivamente un disequilibrio di genere in questo paese, eh? Lo dicevamo prima. Forti differenze territoriali, molto forti differenze territoriali. Guardate i numeri e lo capite. Si salvano un po' le donne al sud. Si salvano un po' le donne. Cioè la differenza di genere è favorevole alle donne in condizioni di differenze territoriali sfavorevoli al sud. Ecco, questa è un'altra questione, anche qua ci mettiamo qua, ragioniamo tra persone, come dire, che fanno una scuola, diciamo, in qualche modo di formazione culturale e politica, ma che non hanno, non lo so, una esperienza quotidiana, un'attività quotidiana nella politica, non è difficile pensare che c'è qualche cosa da risolvere per migliorare le condizioni di progresso del paese sul fronte dell'istruzione. Tra l'altro c'è una questione che invece a me ha colpito molto questo grafico, che incide molto la condizione di partenza, incide drammaticamente la condizione di partenza. Questo lo sapevamo da sempre. Tenete conto che ci sono molti studi che dimostrano come c'è un effetto di trascinamento nelle generazioni. Però provate a guardare questi numeri per quello che si può riuscire a leggere, perché il font non è dei migliori. Però se noi prendiamo il tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, voi vedete, se un genitore ha fatto la scuola dell'obbligo, il figlio esce al 27%, cioè nel totale il 27% sono figli di genitori che hanno fatto solo la scuola dell'obbligo. Di quelli che escono, il 7,8% sono figli di genitori che hanno fatto la secondaria, e quelli che hanno fatto la laurea sono un ordine di grandezza inferiore. Quindi i ragazzi che escono precocemente dal sistema di formazione hanno, e che hanno i genitori che hanno un titolo di studio inferiore, hanno 10 volte più probabilità di uscire di quelli che, i cui genitori hanno titolo di studio superiore. Questo incide molto non soltanto la formazione, anche probabilmente le condizioni di reddito della famiglia. No, ma ci arriviamo a questo. Però la mappa la stiamo facendo per capire se un livello di formazione, se portare le persone a un livello di formazione elevato ha effetti non soltanto sulla persona, ma anche sulle generazioni che verranno. Quindi diciamo, ha un'inerzia molto forte questo sistema, in positivo e in negativo. La quota di giovani che non studiano e non lavorano, come vedete anche qua, è 3 volte più probabile che ciò succeda a ragazzi cui genitori non hanno il titolo, non sono laureati. Poi tasso di uscita, e qua lo prende sul titolo di studio, qua lo prende sul livello, sulla professione, che se volete è una proxy più vicina al reddito che non la, cioè, la professione oggettivamente, tutte e due sono proxy del reddito, però una è più forte, questa qua è più forte. Anche qua vedete che i tassi di uscita cambiano moltissimo a seconda delle condizioni delle professioni dei genitori. C'è proprio una distribuzione che lo dice in modo lampante. Quindi non accrescere i livelli di istruzione di questa generazione avrà inevitabilmente riflessi sulle generazioni che verranno. Quindi perdere una generazione non è one shot, perse una volta poi si recupera, no. Questo, come dire, dimostra la centralità della istruzione, formazione, chiamiamola come vogliamo, e anche l'importanza di mantenersi in qualche modo continuamente aggiornati per chi già entra nel mondo del lavoro. Le due cose che hanno effetto qua sono sicuramente il reddito. Famiglia con un buon reddito si può permettere anche un figlio un po' pelandrone, passatemi la battuta. La famiglia che non ha un reddito molto basso ha bisogno del reddito anche contenuto del figlio. Però questo, voglio dire, ci fa perdere le generazioni, non la generazione. Vedete del resto che l'Italia è un paese che ha delle difficoltà strutturali, ecco una cosa che volevo cercare di dirvi, strutturali sul fronte dell'istruzione e sul fronte del lavoro. Il tasso di occupazione e di mancata partecipazione al lavoro sono tra i più critici d'Europa. La situazione peggiora evidentemente nel periodo della crisi. I più penalizzati sono le donne, per una cosa banale: non riescono a conciliare i tempi del lavoro con le loro legittime scelte di vita. I giovani, e la situazione, per quello che abbiamo visto su quei numeri, non è destinata a migliorare nel breve periodo, e breve periodo su queste cose si parla di anni, non di mesi, e il sud sono particolarmente penalizzati. Chi lavora, lavora con un lavoro di qualità inferiore, come vedete si transita verso forme di lavoro a tempo determinato. Voglio dire, non è soltanto flessibilità questa, è proprio precarizzazione. I bassi redditi non si attenuano, c'è questo fenomeno dei lavoratori sovraistruiti, cioè il fatto di avere persone che accettano livelli, posizioni inferiori rispetto al loro grado di istruzione, perché in questo modo comunque lavorano. La cosa interessante è che i lavoratori sono abbastanza soddisfatti del modo in cui lavorano. Anche qua bisognerebbe capire, perché sapete, nelle risposte ci sono tante cose che uno vuol dire quando dà una risposta, o tante cose che lo influenzano. Probabilmente in questo periodo è già una soddisfazione in sé avere un lavoro, non lo so, io adesso non vorrei banalizzare troppo, però probabilmente c'è una componente di questo. Cioè, in qualche modo uno si sente quasi beneficiato quando gli chiedono se si è soddisfatto del suo lavoro. Magari non è soddisfatto, però in termini relativi lo è rispetto a quello che succede intorno, o sente succedere intorno. Grazie a Dio migliora la situazione incidente sul lavoro, la simmetria delle condizioni delle donne e degli uomini rispetto al lavoro è ancora drammatica. Questo, uso una parola un po' grande per un tema che non mette, però insomma, mette le scelte di vita, il progetto di vita, forse Enrica ve ne ha parlato, che vuol dire, c'è tutta una parte dell'economia Segnana, che dice che non è importante la dotazione di beni e servizi, ma la possibilità di costruirsi con quei beni e servizi un progetto di vita. Soltanto se uno è in condizione di costruire quello che vuole per sé, ha una condizione di benessere, non dipende da ciò che ha a disposizione. E quindi sulla questione del lavoro noi siamo messi così, con questi squilibri molto forti e con una difficoltà oggettiva di inserimento delle donne, dei giovani e nel sud. Quindi le politiche attive sul lavoro, che sono fondamentali date le condizioni oggi, dovrebbero essere politiche che non possono rinunciare a sanare gli squilibri territoriali e a garantire un tasso di attività delle donne nel mercato del lavoro più elevato. Abbiamo resistito, si potrebbe tradurre in questo modo: abbiamo resistito alla crisi grazie al fatto che c'è stato un po' di ammortizzatori sociali messi in campo delle politiche attive sul mercato del lavoro e dalla rete di protezione familiare che ci aiuta. Come vedete, ci sono dei numeri abbastanza significativi, potere d'acquisto che si è ridotto in modo sensibile, ma nonostante questo, come vedete, il fatto di avere dei patrimoni di famiglia in genere, non necessariamente della persona singola, ci ha aiutato. Avere una casa di proprietà, aver potuto intaccare questo patrimonio, sicuramente non risparmiare in via generale, o comunque risparmiando molto meno rispetto ai nostri tassi giapponesi che avevamo nell'Italia di 30 anni fa. Ma poi vedete, aumentano la quota di famiglie indebitate, cioè quasi triplicato nei primi 9 mesi del 2012. Cioè, questo patrimonio ha tamponato la rete familiare. Vedete, la quota di persone in famiglie che ha ricevuto aiuti in denaro o in natura da parenti non coabitanti, amici, istruzione, è passata dal 15 al 18. Quindi c'è questa rete che protegge. Nonostante questo, aumenta in modo significativo i gradi di privazione delle famiglie e il rischio di povertà. Tutto ciò con un accentuarsi della diseguaglianza del reddito. Guardate quest'ultimo numero: il rapporto tra il reddito posseduto dal 20 più ricco rispetto al 20 più povero sale dal 5,1 al 5,6. Quindi si concentra ulteriormente il reddito, quindi il flusso annuale, nelle mani dei più ricchi. Questa è la fotografia del paese. Quindi la ricchezza che si produce è meno di quella degli anni passati, sta in un numero di mani più contenute, c'è un ammortizzatore sociale, ma nel vero senso del termine, cioè sociale legato alla propria rete di relazioni, per cui con gli aiuti, con l'aumento del grado di indebitamento, con la riduzione del risparmio, con l'incremento del consumo del patrimonio, si tampona la riduzione dell'accesso al mercato del lavoro, la precarizzazione del lavoro, l'uscita dal mercato del lavoro al quale facevamo cenno prima. Gli italiani sono soddisfatti delle relazioni familiari, dai, diciamocelo, tiriamoci sul morale. Gli italiani per il 36,8 molto, 54,2 abbastanza, cioè gli italiani sono contenti della propria rete di relazioni familiari. Le relazioni familiari sono importanti, come vedete il 76% dichiara di avere parenti, amici o vicini su cui contare, rispetto ad altre società sono numeri di ordine di grandezza sclamorosi, non dico le società atomistiche polverizzate degli Stati Uniti, ma anche in altri paesi europei non c'è questa fortissima coesione sociale che c'è in questo paese. Il 30% ha dato aiuti gratuiti, quindi nonostante le condizioni di crisi, il 30% è un numero molto alto di persone che aiuta. Le donne sono particolarmente attive nel dare assistenza, ma dice, vedete, ha, come dire, secondo me ha rappresenta molto bene quella parola, ma sono anche molto sovraccariche. Io, quando l'ho letto mi sono messo a ridere, perché è una bella rappresentazione, eh? No, sono molto sovraccariche, cioè reggono sulle spalle un peso molto significativo e dicono chiaramente che in prospettiva non sono in condizione di assicurare quello che hanno fatto in passato. Questo però è interessante, ci sono dei pezzi della società sono dei pilastri su cui si regge la nostra società che sono in carico, in stress. Adesso passatemi, adesso abbiamo anche sorriso, però oggettivamente, cioè, se questa società tiene, nonostante le condizioni di stress alle quali facevo cenno, nonostante anche un'oggettiva mancanza di prospettive, è perché c'è qualcosa dentro questa società che ammortizza. E non è la mano pubblica che sta ammortizzando, perché noi non troviamo, dicevamo prima, non troviamo 1,5 miliardi per rifinanziare la cassa integrazione. Nel frattempo tutti quanti sappiamo benissimo come durante la giornata distribuiamo il nostro carico di tempo per far sì che la roba regga. Le reti sociali sono importanti, il nostro è un paese dove c'è una ricca attività di volontariato, cioè nonostante questa criticità non si riduce il volontariato, anzi cresce. E questo, voglio dire, è una cosa di cui questo paese deve essere straordinariamente orgoglioso. Ci si fida poco degli altri, però dice questa cosa è abbastanza curiosa, non so come si possa leggere, non ho strumenti per interpretarlo e non lo voglio fare. Però ecco, diciamo, se il sistema, non dico quello di governo, lasciamo perdere, ma se il sistema economico è in crisi, ha una rete che lo fa reggere, che comincia a mostrare qualche segno di cedimento, e come abbiamo detto alcune scelte, alcune politiche attive, non essendo in campo, peggiorano strutturalmente le condizioni sovrastanti. Quindi quello che a me preoccuperebbe, anche mi preoccupa come cittadino, è il fatto che tenga quel collante che fino adesso ci ha impedito di collassare. Quindi le politiche attive non possono perdere tempo per, come dire, andare a cucire quelle slabrature che il tessuto comincia a mostrare. Ecco, capite quanto è più significativo parlare di queste cose che non di prodotto interno lordo, no? Noi tutti i giorni siamo lì a guardare sul giornale se sto benetto prodotto interno lordo è salito dello 0,3, è salito dello 0,9, ma quando noi abbiamo, come dire, questa assistenza familiare che ha il limite dello stress, è su quello che noi dobbiamo cominciare a ragionare. Quando noi pensiamo che il prodotto non cresce, ma vediamo che quando cresce va nelle mani di meno persone rispetto a quante mani prima lo accoglievano, e su questo dobbiamo riflettere. Quando non ci preoccupiamo di una politica sull'istruzione senza pensare che questa politica sull'istruzione avrà riflessi per anni e anni a venire, è di questo che ci dobbiamo preoccupare se vogliamo veramente parlare del progresso. Vabbè, la politica lontana dai cittadini saltiamo, perché tanto questo, cioè, i giornali sono pieni, quindi la cosa curiosa è che ormai la fiducia è sostanzialmente nei vigili del fuoco, punto più alto sulle... Vabbè, d'accordo, vai. Partecipano anche qua, le donne partecipano meno, ma probabilmente partecipano meno perché hanno meno tempo per partecipare. C'è anche una questione di genere anche nell'attribuzione dei ruoli politici, istituzionali, aziendali, su cui questo paese sta faticosamente recuperando un ritardo. Anche qua c'è una condizione di sicurezza dal punto di vista fisico sui reati che diminuiscono, ma in qualche modo è come se la curva, diciamo, complessiva avesse attenuato la riduzione. Cioè negli anni passati la riduzione della micro e macro criminalità era accentuata, adesso non c'è più questo, le ragioni sinceramente non lo so, c'è chi potrebbe pensare che la micro criminalità aumenta perché ci sono condizioni di difficoltà sociale, economica, perché ci sono meno investimenti sulle attività di pubblica sicurezza. Non so, ripeto, questi sono temi su cui non ho strumenti per fare un commento così un po' casuale. Cioè, il segnale però è questo: micro e macro criminalità prima cadevano, adesso non cadono più. La percezione, gli italiani comunque un paese che in qualche modo è dal punto di vista assoluto piuttosto soddisfatto. Dal punto di vista relativo, questa soddisfazione sta segnando un calo significativo. Cioè, non è che ci sia una condizione in senso assoluto di forte disagio, una percezione della propria esistenza così negativa, cioè non è un popolo di depressi gli italiani. Però i rispondenti danno segnali di una minor soddisfazione. Ecco, questa è quella parte soggettiva della misura del benessere, che è comunque significativa, perché noi prima abbiamo dato molti numeri che erano numeri oggettivi, no? Quindi cosa succede, tutte cose che si misurano con dei metri oggettivi. Molto difficile è la misura di percezione. È anche tecnicamente più difficile condurre un'indagine che dia dei numeri affidabili sulla percezione. Però è un complemento informativo importante, cioè sapere qual è il grado di soddisfazione, non dico in senso assoluto, ma la sua tendenza nel tempo, almeno il segno, diremmo, è un elemento rilevante. Tutti ci dicono che noi curiamo poco il nostro patrimonio storico, artistico, architettonico, questo lo sappiamo, non... avere dei numeri ce lo conferma, ma diciamo che la percezione la conosciamo. Io ripeto, avevo immaginato che uno delle possibili temi di quali parlare poteva essere quello di parlarvi di un tema come un bene comune come il suolo, ve l'ho detto all'inizio, forse magari ci rivedremo un'altra volta per parlarne volentieri. Beni che sono stati utilizzati come se fossero beni privati, nonostante abbiano delle rilevantissime ricadute di interesse pubblico. Voi pensate, qua cito una parola di cui si parla qua, l'urban sprawl, cioè il fatto che ci sia stato e ci sia ancora, ma soprattutto ci sia stato un forte consumo dei suoli agricoli. Cioè, vi do proprio due numeri così, tanto per darvi un'idea. Cioè, in Italia ogni anno si stima che si perdano per edificazione tra i 40 e i 50 mila ettari all'anno, che vuol dire una superficie che è pari al parco dell'Abruzzo. Quindi questo però avviene dagli anni 50. Quindi noi abbiamo perso, le stime sono molto difficili da fare, non entro nel dettaglio perché poi bisognerebbe fare un ragionamento più lungo, perché dipende da che cosa consideri come consumato. Un parco urbano è consumato o non è consumato? Come considero quella reliquia di terreno libero che rimane tra due edificazioni, è consumato o non è consumato? Ci sono diverse questioni, però al di là di quello, le stime fatte con modalità di misura di restituzione diverse ci danno quest'ordine di grandezza: 40-50 mila ettari consumati ogni anno, più di 100 ettari al giorno, 120-130 ettari al giorno, per ottenere che cosa? E negli ultimi anni anche per ottenere case vuote. E questa cosa ha un effetto significativo sul fatto che, ad esempio, ci stiamo mangiando la superficie agraria, che è quella che poi diciamo essere la base di tutto questo Italian style dal punto di vista anche della produzione agroalimentare. Negli anni questa cosa non si è avvertita molto, perché in agricoltura è arrivato un forte incremento della produttività, ma anche questa sta necessariamente fermando anche per gli impatti che determina. E quindi, insomma, la stima in Lombardia, me l'ho segnata, se vedo se la trovo al volo, è di avere perso tra l'82 e il 2010 circa il 6% del potenziale produttivo dell'agricoltura solo per la perdita dei suoli. Quindi esiste un trade-off tra il delitto legittimo del proprietario del suolo di vedersi assegnare una trasformazione edificabile e gli effetti che questa trasformazione privata hanno sui quelli che noi chiamiamo costi sociali ed ambientali. Di questo si inizia a parlare oggi. Questo per dirvi una delle cose che cito, c'è l'abusivismo edilizio, vabbè, finisco poi dopo. No, anche perché ho praticamente finito. Abbiamo qualche segno più, qualche segno meno nell'ambiente? Qualche segno più qua indica lo sviluppo di energie da fonti rinnovabili, anche se su questo abbiamo fatto una chiacchierata prima, forse bisognerebbe fare una riflessione. è cattiva la qualità dell'aria nelle città secondo gli standard europei, ma io vi dico che era peggio quella di 20 anni fa. Quindi non possiamo rallentare nelle politiche e nelle misure che migliorano la qualità dell'aria, perché abbiamo capito in questi 20 anni quanto è dannoso per la salute. Però se lo guardiamo dal punto di vista storico, la desolforazione dei carburanti e l'introduzione delle marmitte catalitiche hanno dimezzato probabilmente il livello di inquinamento dell'aria di Milano di 25-30 anni fa. Ciò non toglie che quello che c'è ancora oggi abbiamo capito essere estremamente pericoloso per la salute, quindi dobbiamo annullarlo, arrivare quasi ad annullarlo. E quindi bisogna capire qual è l'intervallo di tempo che noi assumiamo per capire se è migliorata o peggiorata la situazione. Se prendiamo gli anni 50, la qualità dell'aria è migliorata, le condizioni di occupazione del suolo sono peggiorate. Abbiamo scoperto nel tempo che alcune attività industriali hanno lasciato tracce pesantissime sui terreni e oggi non abbiamo le risorse per bonificarle. Il dissesto idrogeologico, che era già presente in questo paese, col cambiamento climatico è diventato ancora più evidente. Noi oggi spendiamo cifre molto consistenti, lo posso anche tirare fuori, da qualche parte ce l'ho il numero, per inseguire i danni prodotti dal cambiamento climatico, e non abbiamo risorse per fare interventi strutturali per mettere in sicurezza gli abitati, le infrastrutture, allontanare l'edificato dall'area a rischio di frana, dai rischi di... Non abbiamo questi soldi. Ormai questo paese questi soldi non ce li ha. Qua vi dico un numero, poi chiudo e passiamo poi magari a un po' di dibattito. ANCE, quindi i costruttori, e CRESME nel 2012 stimano la mancata prevenzione del rischio idrogeologico in 3 miliardi e mezzo all'anno, e dal 91 al 2011, finanziati contro il rischio idrogeologico, noi spendiamo meno di 500 milioni all'anno, per l'80% costo del personale del Ministero dell'Ambiente. Quindi, per dire, una prevenzione strutturale di lungo periodo avrebbe vantaggi anche economici, non soltanto, come dire, di vite umane, evidentemente. Allora, anche qua, nell'allocazione delle risorse, valutare il trade-off verso questi temi è un modo probabilmente per garantire una condizione di progresso superiore rispetto all'allocazione su altre iniziative. Io personalmente lo dico, lo dicevamo prima, penso che le risorse che noi destiniamo oggi alle energie rinnovabili avrebbero potuto essere meglio destinati a interventi per ridurre la domanda di energia, e probabilmente facendo anche un po' di leva sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, più che avere altra energia tenendo ferme le centrali che già avevamo. Possiamo fare un po' di dibattito. Il signore, ho visto che aveva già alzato la mano, però
bene.
C'è una struttura di grazie.
Bene, c'è già qualcuno, ho visto che voleva parlare. Prego.
Magari ne raccogliamo un po', no?
Sì, sì. Vediamo se si può accendere la luce.
Buongiorno, sono Luciana. Io volevo solo sapere se esistono degli studi specifici sul consumo di suolo a Milano, se le sai, se ne ha conoscenza, ci dà qualche riferimento. E l'altra cosa, le ha detto il diritto legittimo dei proprietari a riconoscersi, però quando questo proprietario è un ente pubblico, il comune, la provincia, vabbè, parliamone.
Okay.
Cosa posso rispondere al volo? Perché sì.
Sì. Conosco la luce, per cortesia.
Conosco studi sul consumo di suolo a Milano. Tenete conto che la Lombardia è forse la regione che si chiama DUSAF, il repertorio sugli usi e consumi di suolo, sugli usi di suolo e conseguentemente sui consumi, più strutturato d'Italia. Quindi esiste questa cosa. Se vuole conoscere i valori, sono prodotti a scala provinciale, va su un sito che si chiama consumodisuolo.org, è il centro di ricerca sul consumo di suolo, e lì trova i rapporti annuali dove trova queste misure. per il fatto dell'attribuzione di un diritto di edificare su suoli di pubblici, le posso anche dar ragione, ma lei probabilmente ha visto che cosa succede nei bilanci degli enti pubblici in questi anni. Noi siamo in una fase nella quale gli effetti pratici del debito pubblico sono stati schiacciati verso gli erogatori di servizi, i quali sono stretti tra l'incudine dare servizi e il martello vendersi gioielli di famiglia. Questa è la condizione oggettiva nella quale noi oggi siamo. Per un certo periodo i comuni hanno pensato che un modo per tirare avanti, letteralmente, uso questo brutto termine, fosse quello di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per pagare le spese correnti. Grazie a Dio questa cosa non c'è più, però non ci sono neanche i soldi, non è che a questo si è trovata una soluzione, semplicemente non c'è più anche questo. Con i vantaggi sicuramente sul consumo di suolo a cui lei faceva riferimento, che tutti abbiamo invocato, ma comunque nella difficoltà dei comuni di... Personalmente, ad esempio, ritengo che per frenare il consumo di suolo uno dei modi è quello di fare una fiscalità immobiliare locale, non centralizzata. Si parlerebbe di utilizzare l'IMU graduato adeguatamente in funzione della qualità dell'immobile, quindi la qualità dell'utilizzatore, e lasciarlo a livello locale. Vincolare gli oneri di urbanizzazione alle trasformazioni urbanistiche, non a pagare spese correnti. Sono piccoli espedienti che possono consentire di cambiare il livello di convenienza a utilizzare suolo libero rispetto a suolo edificato e a garantire che la fiscalità venga utilizzata da chi è poi sotto il controllo di chi la fiscalità l'ha imposta, almeno quella immobiliare.
Francesco.
Io ho una curiosità, brevemente. Interessante questo documento. È possibile trovare un documento fatto così per l'Italia, anche per gli altri paesi europei, compresi quelli che sono sulla nostra stessa fascia, e vederne uno magari anche per paesi come la Germania? Perché mi piacerebbe avere, non so, io non conosco questo. Mi piacerebbe tantissimo fare il confronto, cioè averne questo per la Spagna, questo per la Grecia, e vedere le cifre. Magari è chiaro che su certi temi sono più italiani.
Allora, no, allora meno... molti di questi numeri, che qua sono appunto della, stati di Linda Lada Sabatini, rubati sul sito dell'Istat, c'è poi il volume dell'Istat che può scaricare. Il volume dell'Istat molte volte non dà semplicemente il numero italiano, ma dà l'Italia, gli altri paesi o almeno la media europea, quindi questa cosa le trova. C'è un altro studio che io non ho fatto tempo a citare, che si chiama Better Life Index, che è quello dell'OCSE, che ha un sito dove trova gli indicatori per tutti i paesi dell'OCSE, quindi per alcuni di questi numeri trova l'Italia col suo istogramma e trova anche tutti gli altri paesi europei. Quindi non so se riesce a trovare un documento organico fatto in questo modo, perché ognuno se l'è fatto a modo suo, però ha come dire i benchmark degli altri paesi, li ha un po'. No, assolutamente non c'è assolutamente.
Salve, buongiorno, mi chiamo Andrea. È stato citato Arezzo, io vengo da Arezzo, quindi volevo in senso positivo questa volta e appunto ho mandato un messaggio all'assessore al bilancio, che mi ha prontamente risposto. Il sindaco di Arezzo è Giuseppe Fanfani del PD, nipote del famoso Amintore, e l'assessore al bilancio, che poi è diventato parlamentare giovane del PD, è Marco Donati, e questo è stato frutto di una grande attenzione a politica di bilancio e grandi investimenti sul sociale, perché soltanto appunto da come si sta nel sociale, dal tipo di relazioni sociali, ma il tipo anche di assistenza a famiglie in difficoltà, quindi proprio lo stato sociale, quando sei in difficoltà lo stato che ti prende per mano per un periodo breve della tua vita. Ecco, questi dati che abbiamo visto questa mattina, secondo me, dovrebbero essere utilizzati dalla politica, da parte di quei politici lungimiranti, diciamo che fanno politiche di scenari. Purtroppo noi negli ultimi 20 anni siamo stati abituati a politici che governavano anche con frasi, insomma, hai problemi di soldi, trovati un fidanzato ricco, qualcosa del genere, no? Mentre invece ad esempio anche l'attuale Presidente del Consiglio è dal 2003 che tutti gli estati in Trentino Alto Adige studia e fanno politiche di scenario, quindi questo è una cosa buona per il futuro, vedere questi dati, che spero che anche diciamo i politici lungimiranti vogliano utilizzare, può veramente cambiare le cose, perché le cose cambiano sempre perché qualcuno l'ha dette e qualcuno l'ha scritte, ma se a dirle la politica cambiano ancora prima.
Grazie. Altri interventi?
L'unica cosa è che sicuramente Giovannini li conosce. Ci sia uno che li conosce, Giovannini.
Ci sono altre considerazioni, altri interventi? Prego, vieni. Scusatemi se cerco in Napoli per un attimo.
Sì. Magari se possiamo anche svegliare il monitore, perché tanto è già la vibrazione che è meglio.
Sì, a me interessava un approfondimento sul tema dell'energia.
Il tema dell'energia è un tema, però per ragioni professionali ho il vantaggio di conoscerlo piuttosto bene. Dunque, da dove partire? Dal fatto che a marzo, se non mi sbaglio, abbiamo approvato la nuova strategia energetica nazionale. L'ultima volta che l'Italia ha detto qualcosa di strategico sull'energia era nel 1988. 98, 2008, 25 anni. Nel frattempo, diciamo off records, ci diciamo tra di noi che le politiche energetiche le faceva il ministro che passava di lì, annunciandole, passatemi, scusate la banalità, un po' al bar. Io l'ultima volta che ho sentito una strategia energetica era 2, 3, 4 mesi fa, non voglio neanche dire chi, che però ha detto, secondo me, lui ha detto, il mix opportuno in Italia è 50 fossili, 25 nucleare e 25 rinnovabili. Così. Voglio dire, chi studia l'energia costruisce modelli, diventa matto per cercare di capire quali sono gli scenari, dove va il costo dell'energia, quali sono gli impatti sul cambiamento climatico, quali sono gli impatti sull'inquinamento a scala locale. Comunque a questo punto abbiamo una strategia energetica. Nel frattempo abbiamo fatto 25 anni di assenza di strategia, con una serie di condizioni che si sono verificate che determineranno una certa inerzia nei prossimi anni. Ne cito giusto qualcuna. Noi abbiamo fatto una politica aggressiva dal punto di vista degli incentivi sulle fonti rinnovabili. Tutti quanti vogliamo le fonti rinnovabili, ce lo impone l'Unione Europea di raggiungere il 17% di energia primaria da fonti rinnovabili entro il 2020. Abbiamo un piano di azione per le energie rinnovabili, però siamo il paese che ha l'incentivazione in tariffa più alta d'Europa, col risultato che i capitali arrivano dall'estero a noi per comprarsi parchi eolici, perché la feed-in tariff che abbiamo noi in Italia è la più alta d'Europa. Quindi abbiamo fatto una politica per incentivare le rinnovabili che ha prodotto come esito l'arrivo di capitali stranieri per lucrare sull'incentivo, non per sviluppare le rinnovabili. Questa cosa, diciamo, è una cosa che è antipatica da dire, mi rendo conto, ma costa 11 miliardi in bolletta all'anno agli italiani, 11 miliardi di euro, e a regime costerà 20 miliardi di euro. Gli italiani non se ne accorgono perché... siccome il fotovoltaico è molto incentivato coi certificati, la quota principale sta nell'eolico, ho sbagliato, l'eolico, e sta in larga misura sul fotovoltaico. Adesso non ho un numero, però penso almeno 2/3, almeno 2/3, che tutto viene pagato in bolletta, ma in particolare questo, con un risultato, se volete, clamoroso. Il risultato clamoroso è che le rinnovabili eolico e fotovoltaico non sono, si dice in gergo tecnico, programmabili. Quindi noi non sappiamo, cioè più o meno sappiamo, ma non sappiamo quanto e quando ci danno l'energia che ci serve. Allora, che cosa bisogna fare per rendere il sistema elettrico stabile? O si accumula, ma ad oggi non ci sono ancora questi accumulatori che sfasino tra il momento di produzione e il momento di consumo, o si mette a disposizione capacità di riserva, cioè si prendono delle centrali e sul mercato elettrico si portano a casa dei soldi per lasciarle ferme, però quando servono si mettono in funzione, quindi si paga anche la riserva. Tenete conto che la riserva è un business non indifferente per chi oggi ha centrali che non producono perché non c'è domanda di elettricità caduta per effetto della crisi e per, diciamo, il dispacciamento prioritario delle rinnovabili. Cioè, un sistema che funziona così non è un sistema efficiente, c'è poco da fare. Allora, perché dico che è un sistema inefficiente quello di dare un incentivo in tariffa così elevato? Perché gli altri paesi non lo fanno più, l'hanno fatto all'inizio, ma proprio all'inizio. L'Inghilterra, ad esempio, non dà incentivi per le rinnovabili elettriche sopra i 3,5 kW, quindi la possibilità che arrivi un investimento che fa un campo fotovoltaico in mezzo alla pianura non esiste, o se lo fa, lo fa senza tener conto dell'incentivo. Perché questo è un vantaggio? Perché chi ce l'ha in casa non viene remunerato per l'energia prodotta, ma per il fatto che ha fatto un investimento, come quando si fa la riqualificazione, come da noi. Quindi c'è uno sgravio, la taglia è contenuta, è effettivamente domestico e non c'è capitale speculativo, si sviluppa molto meno, però il costo efficacia di questa iniziativa mi sembra abbastanza evidente. Si vende. Sì, è così che funziona il meccanismo. Il meccanismo è questo. Allora, la strategia energetica. Tra l'altro, poi ci sono queste cose che ci sono delle truffe in giro, mica da ridere. No, si butta in rete. Però, guarda caso, a un certo punto ci sono delle aree del paese dove hanno scoperto che producevano di notte, perché importavano l'energia, facevano i ponti, importavano l'energia e la vendevano come prodotta dall'impianto fotovoltaico, ma di notte quello non funziona. Però dopo un po', dopo se ne sono accorti. Ma comunque, al di là delle truffe, delle illegalità, che insomma c'è una quota fisiologica con la quale bisogna confrontarsi, c'è un'altra questione, che la strategia energetica nazionale per la prima volta pone come punto uno dell'energia la efficienza. Finalmente, appunto, questo l'ho detto, io sono un sostenitore appassionato del fatto che le strategie energetiche si fanno riducendo la domanda e non aumentando l'offerta. Questo perché ha tutti i vantaggi. Hai vantaggio che se produci meno, se consumi meno, hai bisogno di minore produzione. Quindi le rinnovabili hanno una possibilità di avere un plafond molto ampio se la quantità complessiva si riduce con una certa facilità. Se hai meno bisogno, hai meno dipendenza dalle fonti fossili. Hai più sicurezza energetica, perché altra questione su cui si dovrebbe parlare di energia è la sicurezza degli approvvigionamenti di questi tempi, o anche sul fatto che ci sia un'affidabilità di colui il quale ti dà questa disponibilità. Costa meno in bolletta, cioè, se si consuma meno ci sono tutti i vantaggi possibili. Quindi fortunatamente in Italia ci sono almeno due strumenti che hanno funzionato, che sono la riqualificazione energetica degli edifici, anche se andrebbe tarata sull'effettiva riduzione della domanda e non sull'effettuazione di un generico intervento, perché anche qua abbiamo dato soldi ai quelli che fanno gli infissi sostanzialmente, ma è qualcosa a quelli che fanno gli impianti, ma a quelli che fanno gli interventi strutturali, cappotti, così non abbiamo dato quasi niente, perché questo è un intervento più costoso, più complesso, e quindi a parità di euro investiti è più facile cambiare le finestre sostanzialmente. Mettere che cosa? Non posso, per un conflitto di interessi, parlarne.
È della 2,
sono il consiglio di sorveglianza, non rispondo per non insorgere in conflitto. Diciamo che è quello che facciamo. Noi abbiamo compito di controllo e di indirizzo anche.
Comunque, la questione no, la questione è interessante perché diciamo il recupero del calore di scarto, adesso lasciamo perdere la situazione particolare, però la direttiva sull'efficienza energetica che è stata approvata nell'autunno dell'anno scorso, che adesso l'Italia si appresta ad implementare con tutti i nostri tempi, prevede un obbligo di fare una valutazione dei potenziali della cogenerazione ad alto rendimento e del recupero di calore dalla produzione elettrica, tant'è che ogni impianto superiore ai 20 MW dovrà fare questa valutazione e l'autorizzazione potrebbe, queste cose delle direttive, essere consentita solo se ci fosse un eventuale recupero di calore. Non solo, per garantire lo sviluppo del teleriscaldamento, quindi del recupero di calore laddove si produce energia elettrica, che è una quota importante di energia, tenendo conto che nella generazione elettrica 40% è calore, c'è addirittura la priorità di dispacciamento, che è una cosa che gli operatori vedono con i soldini come paperoni dei paperoni. Cioè, se io ho una centrale che produce energia elettrica e recupero il calore, il vantaggio è che il 40% dell'energia non la butto via, ma quell'elettricità entra sulla rete prima delle altre, e quindi entrando sulla rete prima delle altre, priorità di dispacciamento vuol dire che quando c'è domanda che si contrae come in questi anni, io tanto la vendo, gli altri poi si vede. Quindi sicuramente ci saranno le condizioni, se soltanto questa cosa tiene nelle varie passaggi, per uno sviluppo del teleriscaldamento anche su porzioni piccole eventualmente. Cioè, a quel punto potrebbe aver senso effettivamente come dire, ripensare al sistema della generazione elettrica in Italia. Tenete conto che noi abbiamo fatto un ciclo dal 2002 al 2004 in cui abbiamo fatto una quantità di investimenti nelle centrali a ciclo combinato, perché si pensava che il gas sarebbe stato sempre a basso prezzo e che la domanda di elettricità sarebbe sempre salita, perché nessuno ha dato i segnali sull'efficienza, e adesso abbiamo le centrali ferme. Le centrali vanno al 20% del loro potenziale oggi, e intanto buttiamo altra energia prodotta dalle fonti rinnovabili, e questo è il conto. E ci facciamo pagare le centrali per tenerle ferme. Cioè, è chiaro che un sistema così non può funzionare. Quando dicono che l'Italia paga un costo della bolletta molto alto, un po' perché non abbiamo fonti energetiche indigene, però il recupero di calore dalla generazione elettrica, il recupero di calore dai rifiuti, queste ce le abbiamo e non dobbiamo importarle. Quindi il ragionamento, grazie a Dio, adesso abbiamo una strategia energetica che queste cose almeno le mette a sistema dopo 25 anni di assenza, in cui il sistema è andato dove voleva.
Scusate.
La trasformazione?
Agricola.
È biomasse. Ma su quello ha fatto dei passi indietro anche l'Unione Europea, perché l'Unione Europea prevedeva all'inizio il mitico 20-20-20, c'era anche poi un 10, che nessuno mai diceva, che era il 10% di carburanti prodotti sotto forma di biocombustibili. Cioè dicevano, tutti quegli obiettivi da raggiungere, 20% di riduzione dei gas serra, 20% di efficienza energetica, 20% di energia da fonti rinnovabili e anche un 10% di combustibili da matrice organica, quindi vegetale o animale, prevalentemente vegetale. Poi facendo due conti si è accorti che non c'era la superficie sufficiente, perché entra in competizione col food. Allora, se io devo produrre biomassa, si sta degenerando? Allora, guardate, queste cose succedono se c'è un incentivo economico. Allora, fino a che c'era qualcosina che arrivava dalla comunità europea dentro la PAC per le colture, diciamo, energetiche, questa cosa andava, ma sta facendo dei seri passi indietro, perché coltivare appositamente biomasse per il loro utilizzo energetico ha due svantaggi. Il primo, che il conto energetico complessivo non è detto che sia favorevole, perché per coltivare le biomasse bisogna metterci energia meccanica, fertilizzanti, e quindi alla fine il conto non sempre è favorevole. La seconda, che si sottrae terra per il food.
No, quello che volevo capire è se nonostante tutti questi elementi negativi che
No, non stiamo andando da nessuna parte su quello, stia pure tranquilla. Stiamo andando da nessuna parte. Si sta sviluppando invece in modo intelligente il recupero di materiale organico a fini di produzione di biocarburante, quindi biogas, biomasse, ma biomasse di scarto, non coltivate apposta. Allora questo sì, si stanno sviluppando anche delle tecnologie interessanti, cioè c'è tutta la parte del biogas, vabbè, e quello è evidente che è utile, perché prima di buttare, come dire, sui terreni e di conseguenza nelle acque, è molto meglio recuperare la frazione organica a fini energetici. E anche sulle biomasse di scarto, quindi non ci sono incentivi. Ci deve essere ancora qualcosa sulle short rotation forestry, ma ben poca roba, tant'è che quelli che hanno fatto questi investimenti li hanno fatti con soldi dell'Unione Europea, ma nei paesi in via di adesione, quindi Ucraina, tutta quell'area lì dell'Espolonia, ma si sta spegnendo questa cosa, perché non c'è convenienza economica. Al di là del fatto che sia un po' una stupidaggine dal punto di vista ambientale, ma non c'è convenienza.
Altre domande per approfittare di Pariglio? Se non ci sono altre domande, io, come gli faccio interprete il vostro parere, ringrazio a nome vostro Pariglio, che è stato qui con noi.
Grazie di tutto. Sì, guarda. Allora, tre nomi.
Ho scoperto queste tue.